Buon sabato a voi tutti, ben arrivati, non solo voi qui presenti ma anche voi tutti che siete collegati via internet. Nel sermone di oggi vorremmo rispondere ad alcune domande. Diciamo che siamo nel periodo più adatto dell'anno ed è giusto proporci questa domanda, soprattutto per farcela per la prima volta, perché non se l'è mai fatta. Chi era Gesù veramente? Chi era Gesù veramente? Perché è venuto al mondo? E perché lui si è lasciato uccidere, lui che risuscitava perfino i morti? Una prima risposta la troviamo in Primo Pietro, nella prima epistola dell'Apostolo Pietro, nel capitolo 1. Vi invito a leggere, oggi vedremo diverse scritture perché chi già mi conosce sa che cerco di dare sempre di più priorità alle scritture anziché alla mia parola personale. Primo Pietro, capitolo 1, versetto 18, dove troviamo scritto che la sua morte e la sua risurrezione ha una relazione profonda con noi e con il resto del mondo, anche se gran parte del mondo ancora non se ne rende conto. Difatti, in Primo Pietro, dicevo, capitolo 1, dal versetto 18, troviamo scritto che non con cose corruttibili, non con denaro, oro, argento, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai padri. Ora, se noi analizziamo questa scrittura, è una denuncia. È una denuncia da parte di Dio attraverso l'Apostolo Pietro del nostro modo di vivere. Cioè Dio denuncia il nostro modo di vivere e dice è un modo di vivere vano. Che significa vano? Inutile. Che non ci fa arrivare al destino o alle cose che tutti noi aneliamo. Nessuno nasce e cresce con il proposito di morire. Nessuno ama una persona con il proposito di perderla. Nessuno inizia qualsiasi progetto con il desiderio di vederlo poi morire o perderlo, no? Noi abbiamo dentro di noi che cosa? L'eternità. Noi abbiamo dentro di noi non l'eternità vera e propria, ma il desiderio dell'eternità. E difatti, com'è possibile essere riscattati e liberati da questo nostro vano modo di vivere? Lo dice nel versetto 19. Andiamo passo dopo passo. Noi possiamo essere riscattati e liberati con il prezioso sangue di Cristo. Non con il prezioso sangue di ciascuno di noi o chissà di quale eroe, ma con il prezioso sangue di Cristo, che è paragonata a un agnello senza difetto e senza macchia. Più che paragonata, è paragonata all'agnello, ma lui era in effetti senza macchia e senza difetto. E come poteva essere Gesù una persona, un uomo nato da Maria Vergine, senza macchia e senza difetto? Dal momento che nella Bibbia stessa Dio rivela che nessun uomo non ha mai peccato e che tutti gli uomini siamo privi della gloria di Dio. Ecco, lui era senza difetto e senza macchia perché preesisteva, perché era, nel versetto 20, preconosciuto da Dio Padre prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, per tutti noi. Quindi ecco perché lui era senza difetto e senza macchia. Nella sua vita terrena lui si comportò tale, senza difetto e senza macchia. Difatti morì senza aver meritato la morte. Morì senza aver mai peccato nella sua vita. E a quale scopo lui si lasciò uccidere? Notate bene il versetto 21. Affinché per mezzo di lui, dice, voi credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, cioè l'eternità. Quando noi leggiamo gloria, oltre che onore, Dobbiamo anche pensare all'eternità, lo ha risuscitato alla vita eterna. E con quale scopo? Affinché la vostra fede e la vostra speranza fossero in Dio. Perché questo è il problema fin dalla Genesi. La fede dell'uomo e la speranza dell'uomo è stata riposta in Lucifero, in Satana, nel serpente antico. E da lì poi l'uomo ha riposto la propria fede, la propria speranza nei propri progetti umani, nell'uomo, nei politici, sin dal tempo di Caino. Questa risposta, se apriamo in Isaia capitolo 53, questa prima risposta fu data, fu preannunciata secoli prima dal profeta Isaia nel capitolo 53, nel versetto 5. Difatti notate come secoli prima Dio preannuncia questo, dice: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni. Ecco qualcuno che paga il prezzo di riscatto per noi. Egli è stato stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui oggi noi abbiamo pace, perlomeno pace interiore, non abbiamo ancora pace nel mondo, ma abbiamo pace interiore e per cui abbiamo anche riposo interiore, è caduto, dice, su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Perlomeno siamo stati guariti spiritualmente per adesso, ma un giorno Dio ci guarirà anche corporalmente, perché trasformerà il corpo nostro di carne ed ossa in corpo composto di energia spirituale ed eterna. In quanto primizie lo farà, inizierà a farlo con le sue primizie. No, quindi non soltanto il profeta Isaia, ma secoli dopo, circa cinque secoli dopo, Dio disse questo anche attraverso l'apostolo Pietro, nella sua prima epistola, nel capitolo 2, versetto 24. Andiamo nel Nuovo Testamento, dove leggiamo la prima epistola dell'apostolo Pietro, nel capitolo 2, dove scrive che Gesù, con il suo sacrificio, portò i nostri peccati nel suo corpo. Lui portò i nostri peccati nel suo corpo. Ecco perché all'ultimo il Padre dovette allontanarsi da lui sulla croce e lui dovette dire: Padre, perché mi hai abbandonato? Perché in quell'istante tutti i peccati del mondo, di tutti i tempi, furono addossati su di lui, sul suo corpo, affinché noi, morti al peccato, viviamo per la giustizia. E per le sue lividure siete stati guariti. Questo è in 1 Pietro 2, versetto 24. Quindi Gesù si sacrificò per tre cose. Si sacrificò per la giustizia divina, non poteva sacrificarsi perché senza questo importante elemento della giustizia divina. Perché quanti sono nati eredi degli effetti della morte senza aver deciso il peccato, soprattutto i bambini, i neonati. Quanti muoiono da bambini e nascono in questo mondo di peccato senza aver avuto il tempo di conoscere il peccato e quindi nemmeno di meritare la morte, eppure già da bambini nasciamo mortali. Quindi Dio in realtà si è fatto uomo perché noi potessimo imparare a vivere la giustizia, ma perché lui facesse lui la giustizia. Quindi tutto questo lui l'ha fatto per tre cose, e se ci viene in mente la prima cosa appunto è la giustizia divina, perché tanti si pongono la domanda: ma tutto questo non lo poteva fare Dio senza che si facesse uomo e senza che morisse? No, questa è la giustizia divina. La seconda cosa è il nostro ravvedimento e la terza cosa è la nostra guarigione, perché attraverso la sua morte noi veniamo spinti alla compunzione di cuore, al ravvedimento e la guarigione. Prima quella spirituale, difatti questa guarigione spirituale sta arrivando alle primizie di Dio, non al mondo intero, ma un giorno arriverà anche quella corporale, una guarigione totale attraverso la risurrezione. Però Cristo è un personaggio estremamente sconosciuto, non solo nella testa di chi non è cristiano, ma anche totalmente sconosciuto nella testa di tanti che si definiscono cristiani o che magari sono cristiani, tra virgolette, solo di nome. Difatti, tra non molto la Pasqua sarà celebrata da milioni e milioni di cristiani che sono tali solo di nome, francamente, perché festeggiano non la commemorazione del sacrificio di Cristo, ma festeggiano semplicemente la risurrezione senza passare da quel passaggio estremamente importante che è il suo addossarsi le nostre colpe. Quindi è molto importante questo. Quindi la gente normalmente dagli una festa, qualsiasi essa sia, e l'accetteranno, dagli una vacanza e se la prendono, non ha importanza il significato. Quindi è questa la natura dell'uomo, è questa la paganità dello spirito che impregna la nostra società. Quindi nello stesso tempo si celebra la Pasqua e poi si rimane nella discordia, si rimane nell'odio verso qualcuno e quindi nella competizione. E accade questo anche a livello non solo individuale, ma anche a livello nazionale, fra nazioni. Le guerre ci sono sempre state, non solo tra cristiani e popolazione di altre religioni, ma addirittura anche tra cristiani stessi, francesi, cristiani contro, non so, tedeschi o tedeschi cristiani contro i francesi, italiani contro Francia e contro, America. Bene. L'armamento bellico e la corsa alla depravazione sono insieme. Oggi come oggi le popolazioni vengono, vediamo che c'è grande tecnologia, molti soldi vengono impiegati per la tecnologia e la scienza, nello stesso tempo grande, grande sfere di umanità che vivono sempre più nella povertà e di pari passo nella depravazione globale. Da parte di chi ha i soldi, e non li sa amministrare perché diciamo che l'occasione fa l'uomo ladro, fa l'uomo depravato, perché l'uomo quando ha troppa ricchezza si dimentica di Dio e non sa amministrare quella ricchezza. È per questo che il sistema mondiale che la Bibbia chiama Babilonia la Grande ha i suoi giorni contati, ha i suoi giorni contati. È solo una questione di tempo perché va verso una destinazione mortale. Per non contare le malattie, le sofferenze e la morte a cui tutti noi, per quanto ci si può sforzare, tutti noi pure moriremo. Ora, la scienza umana promette miracoli, ma è soltanto la Pasqua di Gesù Cristo, è soltanto la Pasqua di Gesù Cristo che in realtà è l'unica speranza di guarigione. È l'unica speranza di guarigione e di salvezza per tutta l'umanità, noi compresi. E com'è possibile che tutto questo avvenga da parte di un individuo? Com'è possibile che tutto questo avvenga da parte di un individuo? Chi era Gesù di Nazareth per avere questo potere? Diciamo prima quello che non era. Gesù non era un angelo. Oppure Gesù non era un uomo qualunque, come dicono i miscredenti. E non è esagerato affermare che tutti i mali del mondo derivano dal disconoscere proprio la vera identità di Gesù Cristo. Perché è proprio questo il problema, i problemi che esistono a livello mondiale, ma anche a livello individuale, noi abbiamo un buco nella testa. Abbiamo un buco nella testa, sapete come il buco dell'ozono? Noi abbiamo spiritualmente un buco nella testa. Siamo incompleti fino a quando non comprendiamo la Pasqua di Cristo e chi era Cristo e perché lui è venuto nel mondo e perché ha lasciato che fosse ucciso. Dobbiamo riconoscere la vera natura di Cristo e il celebrarla è importante. Però celebrarla così come una ricorrenza o anche come fanno tanti, come una festa di risurrezione, che non lo è una commemorazione invece del suo sacrificio, commemorarla non basta. Questa Pasqua occorre viverla, il che significa che come Cristo è morto per noi, noi dobbiamo accettare tutti i mali della nostra vita a cui andremo incontro, perfino gli acciacchi della vecchiaia, perfino la morte, dobbiamo accettarli. Dobbiamo accettarli come colui che, essendo colpevole, dice: io non voglio che il giudice mi accorci la pena. Io la pena la voglio pienamente perché me la merito. E perché questo è il mio primo passo per dimostrare che sono veramente cambiato e che voglio vivere una vita nuova. Quindi questo è molto importante agli occhi di colui che ha il potere di dare la vita, di toglierla e di ridarla. Chi era effettivamente Gesù? E per quale motivo egli ha sacrificato la sua vita? Cosa dovrebbe significare la sua Pasqua per tutto il genere umano, per gli islamici, per i buddisti, per quelli che seguono i dettami saggistici di Confucio e di tante altre chiese e religioni e fedi, come dire, che si basano proprio sulla paganità? Speciale cosa deve significare per noi, specialmente per noi credenti, che siamo le sue primizie. Se fosse stato solo un profeta, Gesù avrebbe potuto mai offrire la sua vita come prezzo di riscatto anche per una singola persona? La risposta è assolutamente no. Gesù non avrebbe mai potuto dare la vita nemmeno per suo fratello. Difatti, in Giobbe capitolo 49, nel libro di Giobbe, capitolo 49, nel versetto 7, è scritto che nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello, né dare a Dio il prezzo del suo riscatto. Quindi Gesù, se fosse stato un uomo, non avrebbe potuto riscattare addirittura i peccati di tutta l'umanità, non solo di quella sua generazione, ma di tutti i tempi, di tutte le generazioni passate. Ciò significa che Gesù non avrebbe potuto riscattare nemmeno il proprio fratello, se fosse stato soltanto un uomo o un profeta. Gesù non avrebbe potuto riscattare nemmeno il proprio fratello, se fosse stato soltanto un uomo o un profeta, dicevo. E in tal caso figuriamoci se poteva riscattare l'umanità intera. Eppure egli ha riscattato l'umanità intera. Andiamo nella prima lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo, nel capitolo 2, nel versetto 5. Dal versetto 5 in poi dice: è rivelato che vi è infatti un solo Dio. Ed è anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. L'ha fatto per tutti, inclusi noi. Il poter dare la propria vita per tutti implica che la sua vita personale, quella di Gesù, valeva molto più dell'intera umanità di tutti i tempi. Gesù era infatti Dio fattosi carne, Gesù era il creatore, colui per mezzo del quale tutte le cose sono venute in essere. Andiamo a leggere nel capitolo primo del Vangelo di Giovanni, adesso. Giovanni capitolo 1, Giovanni capitolo 1, dove leggiamo una rivelazione che nessun uomo potrebbe fare. Questa rivelazione in Giovanni capitolo 1 dal versetto 1 dice: nel principio era la parola e la parola era con Dio. E la parola, state attenti, la parola era Dio. Se saltiamo nel versetto 14, dice che questa parola è diventata carne. Non è che la parola si è incarnata in un essere umano, ma è essa stessa diventata carne. E ha abitato per un tempo fra di noi piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Questa unigenicità di Gesù Cristo rispetto al Padre comincia da quel momento in poi, non prima che lui si facesse uomo. Perché alcuni attribuiscono questo suo essere unigenito dal Padre prima che la parola si facesse uomo. Invece lui è chiamato unigenito dal Padre dal momento che la parola si fa carne. Nel versetto 10, andando un po' a retroso, ci dà un altro dettaglio. Egli, la parola, era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto, non l'ha riconosciuto e non l'ha riconosciuto fino ad ora, fratelli, fino ad ora. Mica il mondo non lo conosce. Tutti i paesi orientali se ne infischiano, ma anche il mondo cosiddetto cristiano non lo conoscono veramente a fondo, e lo vedremo tra poco. Addirittura ci sono quelli che dicono che lui è un angelo, che lui è una creatura. Allora, e ci sono anche quelli che addirittura lo bestemmiano. Quindi la vita di Gesù aveva il valore della vita di Dio. La vita di Gesù uomo aveva il valore della vita di Dio. Perciò egli potette pagare il prezzo di riscatto per tutta l'umanità. E questo, come è scritto in Efesini 2, versetto 11, per i vostri appunti, questo era il suo proponimento fin dall'eternità. Difatti questo suo divenire uomo e morire per noi è chiamato così biblicamente proponimento eterno. Egli si spogliò della sua natura divina e della sua immortalità per assumere la natura di creatura mortale, allo scopo di poter addossare su di sé le nostre colpe e pagare al posto nostro. Difatti sempre in Giovanni capitolo 1, nel versetto 29, Giovanni Battista afferma che Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Vi ricordate Abele quando dette uccise un agnello? Qual era la differenza fra Abele e Caino? A differenza di Caino, Abele si rendeva conto del peccato dell'intera sua famiglia. Doveva sacrificare, diceva a Dio, accetta questo al posto della nostra vita. Gesù non è stato semplicemente un profeta o una creatura angelica. Non mi stancherò mai di ripeterlo. Come asseriscono quelli che negano la sua natura divina, non capiscono il senso di Colossesi 2, versetto 9. Andiamola a leggere insieme la scrittura di Colossesi 2, versetto 9. Cristo, dopo la sua risurrezione, che cos'è? Colossesi 2, versetto 9, dove è rivelato che in Cristo, oggi, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. Dio è parte di Dio. Dio è, Cristo è Dio. Difatti la parola era con Dio, la parola era Dio. E Dio è Spirito, manifestato nella fattispecie del Padre, e in quello che chiamiamo figlio, perché il proposito di Dio è sempre figlio della volontà di Dio. Andiamo nella prima lettera di Giovanni, nel capitolo 2, primo Giovanni capitolo 2, dove vediamo che la scrittura di Dio ci mette in guardia dai predicatori di falsità, perché esistono molti falsi predicatori. Internet pullula di falsi predicatori, e non solo di questi che nemmeno si conoscono, ma pullula di falsi predicatori anche che godono di grande fama e che hanno una grande risonanza di quello che dicono, e che con le loro falsi insegnamenti sviano dalla verità. In primo Giovanni, nella prima lettera di Giovanni, nel capitolo 2, dal versetto 21, Dio dice: chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Quindi il popolo ebraico, quella parte di popolo ebraico che nega la messianicità di Gesù di Nazareth, in realtà è bugiardo. Esso è l'anticristo. che nega il Padre e il Figlio. Perché chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre, e chi confessa il figliolo ha anche il Padre. Quanto a voi, dimora in voi quel che avete udito dal principio. Se quel che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel figliolo e nel Padre. Quindi ora Dio la sua parte l'ha fatta. Certo, c'è chi crede, c'è chi non crede, noi crediamo. Lui la sua parte l'ha fatta. E Dio Padre ha fatto la sua parte per riconciliare con sé il mondo mediante il supremo sacrificio del suo unigenito Figlio Gesù Cristo. Andiamo in Efesini capitolo 2. In Efesini capitolo 2. In Efesini capitolo 2, nel versetto 14. Notate bene. Dal versetto 14 dice: Lui infatti è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Quando parla dei popoli, parla della differenza che c'è, la divisione che c'era e che c'è ancora fra il popolo ebraico a cui Dio dà la legge e i popoli pagani, i gentili. Però Dio vuole formare un nuovo popolo, ha voluto formare, iniziare a formare un nuovo Israele, dove alcuni rami del vecchio popolo sono tagliati e al suo posto vengono innestati alcuni di noi di origine gentile, per formare quell'Israele spirituale che in realtà deve imparare a camminare non secondo la carne, ma secondo lo spirito. Difatti noi vediamo che quando dice che Lui abbatté il muro di separazione per abolire nel suo corpo il muro di separazione, che cosa significa abolire la legge nel suo corpo? Perché milioni, letteralmente milioni di cosiddetti cristiani non comprendono questa scrittura. Significa forse che Gesù abbia abolito la legge spirituale? Niente affatto. In Romani 3:31 lo stesso Paolo ebbe a scrivere, Romani 3:31, per i vostri appunti, Paolo ebbe a scrivere: annulliamo noi la legge mediante la fede? O dovremmo dire: annulliamo noi la legge mediante la grazia? Non di certo. Anzi, confermiamo la legge. Quindi se da un lato prima abbiamo letto che lui ha abolito nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, cioè la legge fatta di comandamenti, e poi dice: annulliamo noi la legge? No, anzi la confermiamo. È chiaro, dovrebbe essere chiaro che qui sta parlando di due leggi diverse. Di quale legge Gesù ha abolito? Quale legge Gesù ha abolito nel suo corpo? Ha abolito, rileggiamola insieme, la legge in forma di precetti, cioè la legge penale e non la legge spirituale, non la legge spirituale, la legge penale, quella che era amministrata dal sacerdozio levitico. E come l'ha abolita? Addossando su di sé la pena di morte che la legge penale richiede per i peccati del mondo. Ma ancora oggi c'è una legge penale, solo che il sacerdozio è cambiato. Anziché essere sacerdote levitico, è un sacerdozio secondo l'ordine di Melchisedec. E se prima richiedeva la morte di chi trasgrediva volontariamente, vi assicuro che la morte spirituale su di noi oggi avviene ugualmente, se noi violiamo e sputiamo sulla grazia di Dio. Se noi sputiamo sulla Pasqua di Cristo, se noi consumiamo la Pasqua di Cristo senza esserne degni, senza veramente riconoscere chi era Cristo. Quindi a quale scopo? Troviamo la risposta in Romani 8:3-4. In Romani 8, sempre l'Apostolo Paolo, dice nel versetto 3: Dio Padre ha infatti condannato tutti i peccati dell'umanità nella carne del suo Figlio Gesù. Notate bene a quale scopo. Dice affinché il comandamento della legge, quella spirituale, fosse adempiuto in noi, che camminiamo non più secondo la carne, ma secondo lo Spirito Santo. Quindi la legge spirituale di Dio non è stata abolita e non è lecito violarla. Dicono menzogne quelle che insegnano che Gesù è venuto ad abolire la legge. Lui ha detto: io non sono venuto ad abolire la legge, sono venuto a compierla, sia quella sacerdotale, sacrificale, dando la sua vita, ma anche quella spirituale, dimostrando il modo giusto in cui noi la dobbiamo vivere. Quindi abbiamo letto all'inizio che Gesù portò i nostri peccati nel suo corpo non per abolire la legge spirituale, ma affinché noi morti al peccato fossimo guariti e affinché vivessimo per la giustizia. Che cos'è la giustizia? Perché ogni popolo ha una sua concezione di giustizia. La Bibbia dice che la giustizia è descritta nei comandamenti di Dio. Questi comandamenti di Dio sono, sono racchiusi nei due comandamenti, quelli di amare il prossimo e di amare Dio come primo comandamento e di amare il nostro prossimo. Ma non esclude tutti i comandamenti, di cui questi due comandamenti ne fanno il compendio. Gesù si sacrificò per amore di giustizia. E la vera giustizia, ricordiamolo sempre, come dice nel Salmo 119, sta nei comandamenti di Dio. L'Apostolo Giovanni ha scritto nel primo capitolo del suo Vangelo che Gesù Cristo è la luce del mondo e che Egli ha dato di diventare figlioli di Dio a tutti quelli che l'hanno ricevuto, a tutti quelli che amano la sua giustizia e che sono morti al peccato, come lui. Quindi questa, per me, quando io l'ho scoperto per la prima volta e ha preso vita dentro la mia vita, per me è stata una notizia, una conoscenza che ha stravolto la mia vita completamente e spero che sia stupefacente anche per voi. E che fa una meravigliosa differenza per tutti quelli che ricevono Gesù, il Figlio di Dio. Dio ha già fatto la sua parte per riconciliare il mondo con sé, ma il mondo ha fatto la sua parte. Il mondo ancora deve fare la sua parte. Difatti, quando noi leggiamo e parliamo di Nuovo Testamento, ma quanti di noi ci rendiamo conto in realtà che il Nuovo Testamento è abbracciato esclusivamente fino ad ora, solo dalle sue primizie? Andiamo in Giovanni capitolo 1 sempre e continuiamo nel versetto 9, Giovanni capitolo 1 nel versetto 9, dove è scritto che la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo, egli fu nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Questa non è una cosa che accadde soltanto 2000 anni fa, è una cosa che è durata da 2000 anni a questa parte. E questa negazione dura da quasi 2000 anni da parte principalmente delle autorità ebraiche, che dovrebbero saperla più lunga del resto del mondo. E vedevano che Gesù era Dio, ma temevano le reazioni dei pagani, avevano paura degli uomini. Lo fecero arrestare con false accuse, lo accusavano di sobillare il popolo, lo accusavano di evadere le tasse, lo accusavano di bestemmiare Yahweh. Lo processarono di notte illegalmente, lo umiliarono, lo fustigarono, gli sputarono addosso, lo flagellarono come un criminale, al posto del criminale Barabba. La folla cosa gridava? Fa morire costui e liberaci Barabba. Avviene sempre come avviene nelle democrazie. Ponzio Pilato all'improvviso di chi era il governatore dittatoriale della Palestina, come la chiamavano allora, all'improvviso diviene codardamente democratico. Dice: decidete voi, lascia il destino di un uomo nelle mani della folla impazzita, a dimostrazione che nella democrazia non sempre la maggioranza ha ragione. E quindi liberaci costui, gridavano, liberaci Barabba. Ora, Barabba, tutti noi sappiamo che era stato fatto prigioniero perché era un rivoltoso, un omicida, un assassino, uno che aveva anche ucciso. Ed è difficile da accettare la scelta del popolo da parte di Pilato, perché lui per ben 3 volte dichiarò pubblicamente che di non trovare nessuna colpa in Gesù, però si arrese all'opinione pubblica per non perdere ovviamente il consenso del pubblico. E quindi crocifiggi Gesù, gridò la folla. E Ponzio Pilato si arrese. Così l'innocente fu condannato a morte. E il peccatore fu messo in libertà. Il giusto condannato al posto dell'ingiusto, e dopo 19 secoli fa questo succede quasi sempre, cioè gli stolti sono quelli che governano, sono quelli che godono del regno, della grazia di Dio, dei beni che esistono in questo mondo, godono al posto di tanti che invece soffrono nella fame, e nelle malattie e nella morte. Tutti promettono cambiamenti, ma in realtà poi non c'è altro che un raggiro. Dio invece, nella persona di Gesù, ha usato la stoltezza del mondo per iniziare a redimere il mondo. E noi siamo quell'inizio. Che ci crediate o meno, il popolo di Dio sparso nel mondo, non solo noi qui riuniti o qui collegati. Ma c'è un popolo di Dio, un piccolo gregge sparso nel mondo, nel quale Dio ha iniziato a redimere il mondo. Intenzionalmente Gesù non fece nulla per difendersi. Egli è stato il giusto per eccellenza, venuto nel mondo per morire al posto di un mondo ingiusto. E la Pasqua di Gesù è il più grande dei paradossi, che moltissimi ancora non credono né capiscono. Il mondo ha peccato ed è ingiusto e perciò eredita la morte. Noi veniamo da questo mondo di peccato e noi pure dobbiamo accettare la morte. Ma grazie al sacrificio e alla risurrezione di Cristo, noi e il mondo potremo essere salvati. Infatti, la buona novella è che Gesù Cristo tornerà sulla terra con l'immortalità e la gloria dell'eternità e potenza divine per instaurare il governo del regno di Dio sulla terra, su tutte le nazioni. E allora ci saranno cambiamenti inimmaginabili per molti. Dio ha già fatto la sua parte per riconciliare il mondo con sé, abbiamo visto. E noi stiamo facendo la nostra parte? La stiamo facendo? Uno si aspetterebbe di vedere una situazione diversa, armoniosa fra i tanti che si dichiarano credenti in Cristo. Sono riconciliati magari fra di loro, ma non sono riconciliati con Dio. Vediamo tante chiese dove fra di loro sono talmente legati fra di loro, ma non hanno riconciliazione con il Padre, perché non amano la verità. Sono forti della loro denominazione, ma non necessariamente amano la verità. Quando tu gli dimostri qualcosa che la loro denominazione non ha insegnato, rimangono confusi. E allora l'idea di separarsi per seguire Cristo diventa. Ma non si tratta di doverci separare da nessuno, perché quando si segue Cristo in realtà si comincia ad amare tutti, si comincia ad amare tutti, anche i nostri nemici. E quindi molti sono ancora schiavi delle loro denominazioni e delle loro convinzioni umane, al punto che alcuni si dichiarano vicari di Cristo in terra e insegnano cose completamente opposte a quello che Cristo dice. Oppure alcuni, appena solo perché hanno punti di vista diversi in questa fase della loro vita, i loro leader insegnano loro di non salutarli più e di non avere più nessun contatto con quelli. Quando Gesù ha detto amate i vostri nemici. Quindi uno spirito proprio settario, uno spirito di odio, di risentimento e di rancore, che i veri cristiani non dovrebbero mai avere. Così come non dovrebbe mai avere una chiesa di dire questa è la chiesa e al di fuori di questa chiesa non c'è salvezza. Mi riferisco al cattolicesimo, che sono convinti che loro sono la chiesa e tante altre piccole altre denominazioni imitano sempre questo stesso approccio. Se non sei con noi, sei perduto per sempre. Sbagliato, spirito settario. E non importa quanti si è, si può essere milioni, ma se non si ama la verità di Dio e si seguono più gli uomini e si adorano gli uomini più di Gesù Cristo, quello è lo spirito settario. In Efesini capitolo 2, nel versetto 14, quanti capiscono il significato delle parole dell'Apostolo Paolo quando leggono che lui, Gesù, è la nostra pace? Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione. Comprendiamo veramente il senso, il significato di questo muro abbattuto che lui ha voluto abbattere attraverso il suo sacrificio. Significa che fra di noi non dovrebbe esserci un muro. Non dovrebbe esserci un muro. O abbiamo nei nostri cuori ancora questo muro che, come per esempio coniugi che litigano continuamente, genitori e figli che continuano continuamente, popoli che si fanno la guerra. Ma Dio ha creato l'essere umano, l'umanità, completamente per un motivo opposto, perché fra gli uomini ci fosse amore, l'amore di Dio. Che cos'è il muro di separazione? Oggi come oggi lo vediamo principalmente nella convinzione ebraica di poter osservare la legge senza lo Spirito di Dio. Molti pensano che basta avere la legge di Dio e non è necessario lo Spirito Santo di Dio. Ma lo Spirito Santo di Dio ci viene soltanto se noi accettiamo il sacrificio di Cristo. L'altro muro di separazione sta nella convinzione di tutti i popoli del mondo di poter vivere senza la legge di Dio. Vedete? L'uomo pensa di poter vivere senza la legge di Dio. Questo crea un muro di separazione fra Dio e l'uomo e fra gli uomini stessi. Ma anche la convinzione ebraica di poter osservare la legge senza lo Spirito di Dio, perché questa convinzione è pericolosissima, perché fa innalzare nella superbia e convince l'uomo di essere una superrazza. Queste due convinzioni sono assolutamente false, perché in 1 Pietro 2 abbiamo appena letto e scritto che Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo affinché noi morti al peccato fossimo spiritualmente guariti e vivessimo per la giustizia. Quindi la giustizia viene dalla legge e dallo Spirito di Dio. La legge e lo Spirito di Dio. C'è chi ha insegnato e chi insegna ancora falsamente che l'era della legge si è compiuta e adesso siamo nell'era della grazia. L'era della legge non si è compiuta, non è finita. Semmai l'era della grazia si è aggiunta a quella della legge. L'era dello Spirito si è aggiunto a quella della legge. Quindi tutti abbiamo bisogno della guarigione spirituale e anche quella corporale, perché come afferma Romani 3, versetto 23, tutti abbiamo violato questa legge di Dio e siamo tutti privi della gloria di Dio. Siamo cioè spiritualmente malati a morte e abbiamo bisogno di essere guariti nella mente e nel corpo. Il nostro vero guaritore è Gesù Cristo. Il nostro vero guaritore è Gesù Cristo. Ricordate per quale motivo Gesù si è sacrificato? Per realizzare le tre cose fondamentali. la giustizia divina, il nostro ravvedimento e la nostra guarigione. Per questo si è sacrificato, per realizzare la giustizia divina, il nostro ravvedimento e la nostra guarigione. La guarigione spirituale però arriva a condizione che noi ubbidiamo ai comandamenti di Dio motivati dalla fede e motivati dallo Spirito di Dio. Tutte e due le cose sono essenziali, giustizia, pentimento, guarigione. Stiamo noi vivendo queste tre cose, giustizia, pentimento e guarigione. Il mondo la sta vivendo queste tre cose? Come può avvenire questo miracolo? Come può avvenire questo miracolo? In Romani 6, vi prego di aprire Romani 6, versetto 5, perché qui c'è descritto veramente come può avvenire questo miracolo dentro l'uomo, nella vita dell'uomo. Romani 6, versetto 5, dice: perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla Sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla Sua. Vedete, Dio ci promette risurrezione. Poiché, nel versetto 10, poiché il suo morire fu un morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio. Così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Quindi siamo stati graziati mediante Cristo, a condizione però che non torniamo più a peccare volontariamente, a condizione che non pecchiamo più volontariamente. E nel versetto 12 dice: non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze. Regnare il peccato, se regna, quando qualcosa regna nella nostra vita, vuol dire che noi siamo succubi di quella cosa, vuol dire che noi ubbidiamo a quella cosa. Lui dice: non regni il peccato nella vostra vita. Quindi sta parlando di un peccato che noi magari facciamo sistematicamente per scelta di vita. Quindi dobbiamo stare attenti a che questo non avvenga. Dice: non prestate, nel versetto 13, non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio, sta dicendo pregate, in preghiera presentate voi stessi a Dio, chiama, coinvolge l'atto della preghiera, presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, cioè ravveduti. Difatti avete notato che quando noi sappiamo di avere un po' la coscienza sporca, almeno così a me capita tante volte che io mi rendo conto di aver sbagliato, ho maggior difficoltà a presentarmi davanti a Dio. Ma non dobbiamo mai peccare come peccò Giuda che andò a impiccarsi. Dobbiamo invece confessare, come fece Pietro piangendo, di essere veramente fragili e di essere veramente bisognosi del suo aiuto. Dice: presentate voi stessi come di morti fatti viventi, cioè ravveduti, e le vostre membra presentatele come strumenti di giustizia a Dio. Infatti, cioè: Padre, io ho sbagliato, ma da ora in poi dammi la forza di vivere nella tua giustizia. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Quindi se noi abbiamo questa attitudine, noi siamo sotto la grazia, e quindi se scivoliamo, quel nostro scivolare è involontario. Quindi ecco che viene chiamato in causa il sangue di Cristo, che ci giustifica, ci rende giusti. Nessun uomo è giusto da sé. Noi possiamo essere giustificati con il sangue di Cristo. Quindi siamo sotto la grazia perché Cristo ha già pagato al posto nostro una volta per sempre per i nostri peccati però passati, non per dei peccati che noi continueremmo a fare così adagiandoci sul fatto che Lui ha fatto qualcosa per noi e noi non facciamo più niente. Lui ha pagato al posto nostro per i nostri peccati passati, cioè di quando eravamo nell'ignoranza o di quando ci capita di peccare involontariamente. prendiamo coscienza del nostro peccato e la grazia di Dio allora viene attuata e siamo giustificati. La grazia di Dio non ci dà la licenza di tornare a peccare volontariamente, di cambiare il nostro stile di vita e tornare come vivevamo prima. Ci dà invece l'obbligo morale di far vivere noi lo Spirito di Cristo, lo Spirito di Dio. In Romani 8, saltiamo di due capitoli, in Romani 8, nel versetto 10 dice: se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto, perché ragazzi il nostro corpo è morto, mia figlia l'altra volta mi ha fatto ricordare che noi siamo in uno stato di continua decomposizione, man mano che andiamo a morire, è un'espressione, dice, ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito suo dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, però, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti, un giorno, un bel giorno, vivificherà, guarirà alla risurrezione anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Quindi, fratelli, spero di aver spiegato in modo chiaro chi è Gesù, perché Egli è venuto al mondo, perché si è sacrificato e che cosa significa abbattere il muro di separazione, specialmente fra di noi, fratelli, membri della Chiesa di Dio. Eppure quanti si dicono credenti in Cristo e nello stesso tempo continuano ad essere nemici perfino in famiglia, non credendo di fatto nel valore del sacrificio che Dio ha fatto per loro. Noi siamo forse l'unica Chiesa che a livello denominazionale affermiamo per statuto di non essere la Chiesa, ma di essere uno strumento in quanto organizzazione al servizio di quanti Dio Padre chiama a Gesù Cristo. E la vera Chiesa è composta di membri ovunque essi siano, che hanno i comandamenti di Dio e che servono alla testimonianza di Gesù Cristo. Quindi, quanti cosiddetti cristiani affermano di credere in Gesù e di essere sotto la grazia di Dio e allo stesso tempo ignorano la legge di Dio e la trasgrediscono sistematicamente. Prendiamo il caso dell'idolatria, per esempio, adorare immagini e sculture, oppure offrire il culto a Dio e di venerdì o di domenica anziché di sabato. Il sabato è il giorno del Signore, il quarto dei 10 comandamenti. E quindi, senza che se ne rendano conto tutte queste persone, pur affermando di credere in Dio, hanno come un muro di separazione fra di loro e Dio, anche perfino fra gli uomini, fra i loro stessi fratelli, perché in realtà la Pasqua magari la celebrano, ma non la vivono. Non è tempo, fratelli, di abbattere questo muro e di ricercare umilmente la riconciliazione con Dio e cercare questa riconciliazione prima ancora di cercarla o di realizzarla fra gli uomini? Non ci può essere vera riconciliazione con Dio, con gli uomini, se prima non c'è quella con Dio. Dio ci chiama alla riconciliazione. Riconciliazione in famiglia, riconciliazione alle chiese, riconciliazione dappertutto. Non sto parlando dell'ecumenismo del Papa, sto parlando dell'ecumenismo sotto lo stesso spirito e sotto i comandamenti di Dio. Quindi, se siamo ancora legati invece dall'orgoglio, dalla superbia, dal senso di superiorità, o dall'amarezza o dal risentimento, sentimenti che impediscono la preghiera e il perdono, pensiamo davvero di essere degni di Cristo o di celebrare la sua Pasqua? Non illudiamoci, perché le piaghe mortali che colpirono l'Egitto, l'antico Egitto, al tempo della fine colpiranno questo mondo, ma Dio risparmierà tutti coloro che avranno accettato il sangue del proprio figliuolo. Alla fine, su chi l'angelo della morte passerà oltre? Passerà oltre su quelli che mettono il prezioso sangue di Gesù Cristo nei loro cuori, oltre che nella loro mente. Quindi in Apocalisse 3, stiamo per giungere alla fine, in Apocalisse 3, versetto 10, Apocalisse 3, versetto 10, c'è la consolante e confortante promessa di Dio che dice: «Poiché hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra». Ecco, io vengo presto. Tieni fermamente ciò che hai affinché nessuno ti tolga la tua corona. Cerchiamo di vivere di ogni parola che esce dalla parola di Dio e di mantenerla perseverando sino alla fine. Per concludere, fratelli, in 1 Corinzi 5:7, questa è l'ultima scrittura che desidero citarvi, in 1 Corinzi 5, dal versetto 7, dice l'esortazione da parte di Dio per mezzo dell'Apostolo Paolo: «Purificatevi del vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito». Il lievito, per chi non lo sapesse, rappresenta durante la festa il peccato. Dice: «Purificatevi da questo lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Gesù Cristo, è stata immolata. Celebriamo dunque la festa dei pani azimi non con vecchio lievito, né con un lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità, della verità e della nuova creazione. Manteniamo la fede nella divinità di Gesù e mettiamo il suo inestimabile sangue nelle nostre menti, nei nostri cuori, come pani azimi, cioè purificati dal peccato, per non peccare più». Quindi, in conclusione, fratelli, purifichiamo le anime nostre con l'ubbidienza alla verità mediante lo Spirito Santo di Dio, perché siamo stati riscattati e generati mediante la sua parola e attraverso il suo seme incorruttibile, che è lo Spirito di Dio, per mezzo della parola del Dio vivente che dura in eterno, non come noi che siamo come l'erba e i fiori dei campi, i quali cosa avviene? Appassiscono e poi cadono, mentre la parola di Dio dura in eterno. La sua promessa di riscattarci dalla morte è assolutamente infallibile e oggi abbiamo cercato di condividere questa meravigliosa promessa.